comunque questo è il compendio della dottrina sociale della Chiesa, è il fratello, per chi non lo conoscesse, del catechismo della Chiesa Cattolica, però sulle questioni sociali. E nell'introduzione c'è scritto che nelle parrocchie e nelle comunità le questioni di morale sociale dovrebbero essere spiegate con la stessa attenzione e dovrebbero avere lo stesso spazio che vengono dati alle questioni che riteniamo più specifiche della fede, quindi la vita di Gesù, eccetera. Cioè, gli altri insegnamenti sulle verità di fede dovrebbero avere uno spazio altrettanto importante che questo. Ora, mi pare che questo non avvenga normalmente nelle comunità e che i principi della dottrina sociale non siano conosciuti altrettanto bene, scusate, che i principi della fede, i dogmi della fede, e dunque avere uno strumento che contiene una sintesi dell'insegnamento sociale della Chiesa può essere d'aiuto anche a seconda delle nostre esigenze, dei nostri interessi. Questo c'è anche su internet e a me sembra un bel segno che la Chiesa non vuole fare soldi vendendo questo libro, ma vuole che sia diffuso. Quindi digitando compendio della dottrina sociale della Chiesa esce tutto. Però io, per esempio, se devo leggere un pezzo un po' più lungo di una pagina me lo stampo, quindi forse è più comodo a qualcuno averlo. Nel caso, io questi li ho avuti a 13 euro, chi lo vuole dopo lo può prendere. In questo testo ci sono due parti fondamentali, in realtà sono tre, ma noi interessano le prime due. Questa sera parliamo della prima, però vi dico anche la seconda in che cosa consiste. La prima parte contiene, adesso mi riprendo, la prima parte contiene i principi fondamentali, quattro principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa. La seconda parte invece contiene, tratta sei argomenti, sei ambiti della vita della società, che sono ritenuti i più importanti. Credo che sia particolarmente comodo e utile questo testo perché se a noi interessa qualche cosa e ci interessa sapere che cosa dice la Chiesa dal punto di vista dell'insegnamento sociale, per esempio sulla pace o sull'ambiente, andiamo e troviamo lì un capitolo relativo a quell'argomento, 15 pagine che ci parlano della pace, della salvaguardia della pace, della guerra, eccetera, quindi del pensiero della Chiesa su questo. E quindi questo è particolarmente utile perché può servire anche per incontri in parrocchia, per approfondire un tema, mentre le encicliche sociali, che costituiscono l'elemento principale della dottrina sociale della Chiesa, contengono, diciamo, ognuna tutti questi argomenti che non ho ancora detto, tutti un po' mescolati, e quindi è più difficile trovare una trattazione sistematica. Questi sei argomenti sono la famiglia come cellula fondamentale della società, il lavoro umano, la politica, la dimensione politica della società, la dimensione economica e poi la salvaguardia dell'ambiente e la promozione della pace. Questi dunque sei argomenti: famiglia, lavoro, economia, politica, pace e ambiente. Cogliamo come siano veramente i termini della vita della società. Su ognuno di questi aspetti la Chiesa ha un suo insegnamento e come nelle encicliche sociali sempre si ribadisce, non si tratta di un insegnamento definito nel senso che pretende di fornire indicazioni specifiche, tecniche, su che cosa si debba fare nei singoli argomenti, nei singoli settori della vita della società, ma sono delle linee guida. Per esempio la Caritas in Veritate, che è l'ultima enciclica sociale di Benedetto XVI, cioè è l'ultima ed è l'unica però di Benedetto XVI del 2009, insiste su questo aspetto a proposito della crisi economico-finanziaria, che viene un po' analizzata, se ne dicono alcuni, si dice come affrontarla, nel senso si dice cogliamo la come non solo un momento di debolezza, ma anche un momento per ripensare al modo in cui stiamo impostando le cose. E si continua a ripetere, su questo argomento la Chiesa non intende fornire soluzioni tecniche, non intende dire facciamo queste leggi perché il mercato finanziario sia regolato, questo sarebbe troppo, non si vuole entrare nel merito delle singole questioni, ma si vuole delle singole questioni offrire alcuni orientamenti, alcune linee guida. Ora, per un paio di volte abbiamo già accennato, fatto riferimento alle encicliche sociali. Probabilmente tutti abbiamo presente lo svolgimento delle encicliche sociali, ma lo richiamo. E la dottrina sociale la si fa iniziare normalmente con l'enciclica Rerum Novarum del 1891 di Leone XIII. Sempre la Chiesa ha insegnato a vivere con giustizia all'interno della società, a praticare la giustizia nel rispetto delle leggi, nel tutelare i poveri, nel servirli. Eppure Leone XIII interviene sulla questione operaia, questo è il sottotitolo della Rerum Novarum, sulla questione operaia in un modo nuovo, diverso, più profondo, più meditato rispetto a tutte le encicliche, due sue su questioni sociali, ma anche rispetto a tutti gli interventi dei papi e del magistero precedente, perché si pronuncia su queste cose nuove, Rerum Novarum vuol dire le cose nuove, la rivoluzione industriale, che ormai tanto più nuova non è nel 1891, però vuole intervenire su questa svolta che la vita economica e sociale ha preso, e lo fa non solo dando delle indicazioni morali, cioè come si faceva fino a prima, non bisogna essere disonesti, bisogna pagare gli operai, eccetera, ma lo fa formulando dei principi, cioè riflettendo e formulando delle regole generali. Queste a noi interessano particolarmente, e per questo nella Rerum Novarum inizia un periodo nuovo, perché è una riflessione sistematica, non solo occasionale, non solo sui singoli problemi si dà un'esortazione morale, ma si formulano principi. La Rerum Novarum è pensata non come l'inizio di una serie di encicliche sociali, Leone XIII mai avrebbe pensato questo, ma nel 1931, 40 anni dopo, Pio XI pensa, per tutti i cambiamenti che ci sono stati, guerra mondiale, sviluppo economico, trasformazioni sociali molto più rapide ovviamente di quelle che ci sono state in tutti i secoli precedenti, in 40 anni oggi succede di tutto, oggi è ancora più che un secolo fa ovviamente, ha pensato Pio XI che fosse utile aggiornare la Rerum Novarum, quindi riprenderla, ripensarla e rileggerla alla luce dell'oggi. Quindi gli aspetti, diciamo, geniali, innovativi sono Leone XIII che, soprattutto lui, formula questi principi, li scrive e li applica alla situazione del momento, ma anche Pio XI che dice commemoriamo quell'enciclica, va ripresa. E a questa sua idea, a questo proposito che realizzi in un'enciclica che, vabbè, non è utilissimo sapere il nome, comunque si chiama quadragesimo anno, cioè quarantesimo anno, questa sua opera di ripresa viene poi fatta da altri papi anche dopo. Pio XII, 10 anni dopo, nel 41, e in verità già 2 anni prima, nel 39, e riprende la Rerum Novarum non con un'enciclica, sono anni ovviamente burrascosi perché c'è la guerra mondiale, ma riprende l'enciclica al giorno di Natale con un radiomessaggio, un lungo radiomessaggio in cui fa una specie di piccola enciclica sociale. E poi ce ne saranno tante altre, ne dico solo 2 o 3 perché possono essere più significative per noi. E le 2 encicliche sociali di Giovanni XXIII, la Mater et Magistra del 61 e la Pace in Terris del 63. Quella del 61 si colloca nella linea della commemorazione, della attualizzazione della Rerum Novarum, che è 91, 1891, poi c'è quell'altra del 31, il radiomessaggio del 41, il 61 la Mater et Magistra, eppure Giovanni XXIII nel 63, ne ha appena scritta una, ne vuole fare un'altra. Evidentemente è qualcosa di diverso che sta facendo. Lascia come un testamento spirituale, la pace sulla terra. La guerra è estranea alla ragione, così dice, questa è la frase più forte di tutta l'enciclica. E quindi esce un po' dal coro questa enciclica. E poi si riprende con il ritmo degli uno. In verità, nel 1967 Paolo VI esce ancora una volta, ho detto che riprendevamo dagli uno, ma quello è con la 80ª Adveniens del 71, vabbè. Nel 67 Paolo VI scrive la Populorum Progressio. Perché non sa trattenersi fino al 71? Perché c'è appena stato il concilio, sono anni 67 di grande fermento, dunque sente di dover intervenire, di dover applicare il concilio in questo ambito sociale. Già lo ha fatto la Gaudium et Spes, l'ultima costituzione del concilio, ma lui vuole fare anche un'enciclica. Questa enciclica, 67, segna un inizio nuovo in qualche modo, perché le encicliche successive riprenderanno, dopo sono meno tecnico, adesso un po' così un po' di dati, riprenderanno la linea degli uno, quindi 81, 91, Laborem et Circenses, centesimus annus, ma anche il 7. Nel 1987 Giovanni Paolo II scrive un'enciclica che non ricorda la Rerum Novarum, ma la Populorum Progressio, 20 anni dopo, 1967-87. E l'ultima enciclica si colloca proprio in questa linea, in questo secondo binario, Populorum Progressio, Sollicitudo Rei Socialis, Caritas in Veritate, che esce un po' in ritardo, invece che nel 2007, nel 40esimo, nel 20esimo, nel 2009, perché c'è la crisi, quindi si dice volevamo aspettare a vedere come si sarebbero sviluppati questi fatti. Ora, lungo le encicliche vengono formulati alcuni principi fondamentali, questi sono anche quelli che ci interessano questa sera. Il tema appunto di cui dobbiamo trattare è i principi fondamentali della dottrina sociale e poi l'importanza dell'uomo dentro questi, ma di questo ci occupiamo fra un po'. E questi quattro principi sono nomino, poi entriamo nel merito di ognuno. Il principio del bene comune, il principio della comune destinazione dei beni della terra, il principio di solidarietà e quello di sussidiarietà. Questi principi costituiscono come le quattro gambe di un tavolo, potremmo dire, come i fondamenti, i pilastri per l'insegnamento sociale della Chiesa, l'insegnamento della Chiesa sulla società. Quindi, a partire da questi, la Chiesa vuole dire come la società si deve edificare, non, come dicevamo prima, nello specifico, ma nelle linee generali. Il principio del bene comune è, diciamo, fondamentale, anche gli altri, ma questo lo è perché dice agli uomini, ai politici, a tutti i cittadini, qual è il fine della società. Il bene comune è il fine, quindi è l'obiettivo da realizzare. E quando si parla di bene comune, si vuole intendere il bene di tutti, il bene di tutto il corpo sociale. Quindi, qual è il bene comune della nostra società? È che il corpo sociale viva bene, che ci siano tutte quelle condizioni perché si viva bene. Detto così ancora molto approssimativo, adesso facciamo alcune specificazioni. Il concetto di bene comune può essere applicato a diversi tipi di società, quindi si può parlare del bene comune della comunità familiare, per esempio. Quindi ogni gruppo di persone che si riconosce come una comunità, come una società, persegue un bene che non è solo individuale, ma è di tutti. Nella famiglia, e questo paragone tra la società e la famiglia è molto significativo perché ci dice la natura della comunità più perfetta e originaria che è la famiglia, e quindi ci fa capire delle cose anche sulla società. Nella famiglia il bene comune della famiglia, non è semplicemente il bene dell'insieme, ma è anche il bene del singolo. Cioè, nella famiglia non si può realizzare un bene della famiglia che prescinda dal bene dei singoli individui. Mettiamo che ci siano genitori, tre figli e due genitori più anziani, due nonni, la famiglia non può dirsi contenta, non può dire di aver raggiunto un bene della famiglia se uno dei figli non sta bene, è ammalato, vive un disagio profondo, vive dei problemi particolari. Tutta la famiglia ne soffre. Ovviamente questo può anche non essere un dramma, è qualcosa anche di ordinario, eppure l'insieme della famiglia non raggiunge il bene finché tutti non lo raggiungono. E d'altra parte, uno che vive all'interno di una famiglia non può concepire il suo bene individuale come separato dal bene dell'intera famiglia. Quindi la madre non pensa: oggi sono contenta perché ho dormito bene, ho fatto i miei lavori. No, lei è sempre preoccupata per gli altri. Le madri, per esempio, ci potrebbero spiegare molte cose su questo. Però nessuno nella famiglia riesce a concepire il suo bene come separato dal bene degli altri, perché il singolo è sempre collegato al mondo. Quindi il bene comune della famiglia è il bene dei singoli o il bene dell'insieme? Tutti e due, e nessuno dei due da solo, ma sempre una cosa collegata all'altra. Bene comune dunque, il bene del corpo, quindi della comunità, che non trascura il bene dei singoli, ma può anche essere detto il bene dei singoli che non trascura il bene dell'insieme. Anche una parrocchia, anche una comunità religiosa, persegue un bene comune di quella comunità e deve sempre giocarsi su questo binomio, bene dei singoli e bene dell'insieme. Così in una parrocchia, Don Isidoro potrebbe spiegare molto meglio di me, ma ora enuncio il principio generale, così non sbaglio, perché non lo sono mai stato, comunque bisogna cercare il bene dell'insieme, no? Far sì che le cose funzionino, che ci siano attività che funzionano, il clima buono, ma anche attenzione ai singoli. Se ci fosse qualcuno di dimenticato all'interno della comunità, questo non potrebbe dirsi un bene comune realizzato. Ora, il bene comune dunque ha diversi livelli: bene della famiglia, bene di una parrocchia, bene di un'associazione, bene della società intesa come nazione, ma c'è anche un bene comune universale, c'è un bene comune della famiglia umana. Quindi ci sono questi vari piani che si intrecciano tra di loro. Perseguendo il bene di una nazione dovrò tenere in mente anche il livello più superiore, che è quel bene comune globale che tutti insieme dobbiamo perseguire. Quindi il principio del bene comune dice attenzione ai singoli e attenzione all'insieme nel loro reciproco rimando. Quando si parla di bene comune, in genere lo si distingue dal concetto di bene totale. Il compendio nella prima parte, esprimendo questo primo principio, dice: bisogna essere attenti a non scambiare il bene comune con la somma dei beni individuali, perché la somma dei beni individuali può dare anche un buon risultato, pur se qualcuno non ha niente. Quindi se io ho 4, se un altro ha 6 e se un altro ha 0, li sommiamo e il bene comune che risulta, il risultato finale, può essere soddisfacente. Il PIL viene calcolato in questo modo. Quindi diciamo: quest'anno è andato bene perché il prodotto della nostra nazione è cresciuto. Certamente questo è un indicatore anche del benessere, scusate, di tutta la nazione. Eppure può nascondere il fatto che alcuni non stanno bene. Il bene comune deve essere inteso quindi non tanto come la somma, ma come il prodotto dei beni individuali, perché se moltiplichiamo le tre cifre che dicevamo prima, 4, 6 e 0, risulta come somma, come prodotto 0. Quindi il bene comune ci rivela che finché c'è qualcuno che è privo di tutto, che è privo del necessario, che è a quota 0, no, non c'è bisogno, grazie, che è a quota 0, dopo non riesco più a parlare, siamo ancora a zero. Quindi bene comune ci rivela questo, sempre consapevolezza di essere legati agli altri e è il fine della società. Poi c'è il principio ugualmente importante, forse un pochino meno, ma per dire che il bene comune è proprio quello che raggruppa tutto il resto, che è il principio della comune destinazione dei beni della terra. La dottrina sociale, essendosi sempre opposta anzitutto al sistema socialista, e perché erano gli anni, i decenni in cui si stava sviluppando, attuando, ha sempre sottolineato con maggior forza rispetto a questo principio il principio della proprietà privata, affermata come un diritto. È un diritto alla proprietà privata, e se uno Stato o una società negasse questo diritto, negherebbe la possibilità ai singoli di svilupparsi, di vivere in modo libero, di godere del frutto del loro lavoro, perché la proprietà privata scaturisce dal lavoro umano, in quanto la terra è stata affidata all'uomo perché la lavori e perché la gestisca, la custodisca. E il riferimento alla creazione, alla Genesi, che ora abbiamo fatto, quindi Dio che affida la terra perché l'uomo la lavori e dunque anche la possieda, dice però quell'altro principio, al quale quello del diritto alla proprietà privata deve essere subordinato. Cioè, nella creazione Dio ha dato la terra a tutti gli uomini. Questo è il principio della comune destinazione dei beni della terra. Quindi, se la proprietà privata ci portasse ad avere una ingente quantità di beni, a fronte della miseria, della indigenza di altri, lì salta il principio della proprietà privata. Quello che tu detieni e a fronte di altri che non hanno il necessario è rubato a loro, così dicono i padri della Chiesa, non è un'idea mia, né un'idea di una parte politica, proprio è un principio che i padri della Chiesa dicono. Ciò che tu detieni è legittimo, ma nella misura in cui anche lo sai condividere, altrimenti non che dopo sia legittimo venire a rubare in casa tua, non è questo che diciamo, eppure lo detieni in qualche modo iniquamente. Dunque, secondo principio, la terra è di tutti, e questo ovviamente interpella fortemente noi anche a livello globale, perché a livello globale ci sono, oltre anche che a livello locale, ma delle disuguaglianze molto forti. E dunque questo principio ci sollecita a meditare su come guarire queste piaghe, di queste disuguaglianze così scandalose, sicuramente agli occhi di Dio, poi anche agli occhi nostri. Il parlare a questo proposito di crisi economica solo dal 2008 risulta in qualche modo un po' ridicolo, mi viene da dire, perché queste disuguaglianze c'erano anche prima della crisi economica. Quindi in che senso si può dire che un sistema economico, quello mondiale, non è in crisi se un terzo, due terzi della popolazione mondiale è a un livello fame, forse non due terzi, comunque molti sono in questa situazione? Evidentemente è una prospettiva di chi la crisi non la sta vivendo. Quindi la crisi economica c'era ben da prima. Finché ci sono disuguaglianze c'è una crisi economica. Se poi le disuguaglianze sono così forti come negli ultimi decenni, allora la crisi non può dirsi cominciata nel 2008, anche se a volte per ragionare su questa nuova fase lo diciamo. I principi della solidarietà e della sussidiarietà sono gli altri due. Li spieghiamo insieme, sia perché così non ci perdiamo nelle premesse al nostro discorso, sia perché sono tra essi complementari. Possiamo pensare la solidarietà come il principio della carità, quindi il comandamento dell'amore, in ambito sociale. Quando si parla dell'amore in ambito sociale si usa normalmente il termine solidarietà, però è la stessa cosa che dire bisogna amarsi, questo è il punto. E quindi i poveri vanno soccorsi, chi ha meno va aiutato. Ci vuole uno sguardo, una prassi, un atteggiamento di amicizia. Con questo termine a volte noi diciamo qualche cosa di semplicemente legato al nostro sentimento. Sono amico di quelli con cui sto bene. Invece i padri, ma anche prima Aristotele, parlano della amicizia come della principale virtù sociale, insieme alla giustizia. Però l'amicizia è quel modo di porsi davanti agli altri che non li vede come degli avversari. Ora, non so, ragionando su questo, quale è l'esito dell'esame di coscienza che noi dobbiamo fare su di noi o comunque sulla nostra società. Cioè, si radica nel nostro modo di vivere la società, già da alcuni secoli, ecco, una prospettiva individualistica che fa guardare gli altri non con amicizia, ma con una sorta di costitutiva lotta, come se ci fosse sempre una, adesso non mi sta venendo, un agonismo insito in tutti i nostri rapporti. Io noto questo, tanto per fare un esempio, quando si guida in macchina, quando si guida. Ora, dovremmo studiare il modo in cui noi ci poniamo stando in macchina, perché rivela se verso gli altri ci poniamo con amicizia oppure sempre con, come se fossimo in una gara. Ora, il tentare di passare davanti agli altri, eccetera, che a volte ci può venire, forse a noi non viene, ecco, però è segno di questo. Ma anche se un altro riesce a passare davanti a noi, dovremmo, guardando con amicizia l'altro, dire, insomma, almeno lui va avanti prima, cioè, almeno, nel senso, non è solo un male per me, almeno un bene per lui, che farà qualche cosa che è anche utile a me. Casomai sta andando a prendere i bambini dall'asilo, sta accompagnando i nipoti a fare sport, non lo so, casomai ha fretta. Cioè, serve uno sguardo di amicizia. Amicizia che non è, appunto, un sentimento semplicemente, ma è la disposizione a essere benevoli con l'altro, il desiderio che l'altro trovi il suo bene. Questo è realmente il collante della società, perché dove venga a mancare questo, allora mancherebbe ciò che ci tiene uniti. Cioè, se noi concepiamo gli altri come una sorta di avversari, allora la società è legata solo da motivi di opportunità. Questo è il pensiero che sta dietro al ragionamento effettuato da alcuni filosofi. Secoli fa, Thomas Hobbes, per dire, l'esempio più radicale di questo modo di pensare che definiamo come contrattualismo. Contrattualismo significa stiamo insieme non perché siamo animali politici, siamo animali sociali, animali, lo dice Aristotele questo termine, cioè non perché noi siamo costitutivamente legati agli altri e da soli non ci possiamo realizzare, ma abbiamo bisogno della relazione. Ma quindi non per questa ragione ontologica, cioè del nostro essere, io ho bisogno degli altri, gli altri hanno bisogno di me, siamo tutti uniti, ma per ragioni di opportunità, cioè siamo in tanti, il mondo non è così grande da poter stare tutti distanti, dunque bisognerà che ci mettiamo d'accordo, altrimenti c'è troppa conflittualità. Questo, per esempio, Hobbes che citavo dice, c'è una conflittualità insita nel rapporto tra gli uomini, dunque serve un contratto sociale. L'uomo potrebbe anche vivere da solo, ma siccome siamo in molti bisogna che ci accordiamo. Ora, bisognerebbe capire, facendo un po' di introspezione e anche osservando un po' i nostri concittadini, le altre persone, bisognerebbe cercare di capire in che misura noi ospitiamo dentro di noi questa prospettiva, perché danneggia la società e danneggia anche noi stessi. E a volte assumiamo questa prospettiva in modo acritico, perché casomai non ce ne accorgiamo. Ci viene detto, per esempio, tante volte nella vita, almeno così è successo a me, che la nostra libertà finisce dove inizia quella degli altri. Ora, è una frase anche nobile sotto certi punti di vista, perché dice che tu non puoi invadere l'altro, non puoi ferirlo, ma devi rispettare la sua libertà. Peccato che in questo modo la libertà mia e la libertà dell'altro vengono pensate come le libertà di due individui autonomi. Io ho la mia libertà, lui ha la sua libertà, ognuno vive nella sua bolla, potremmo dire così, richiama questo, no? Questo detto. E ognuno dunque deve rispettare l'autonomia dell'altro, quasi che ognuno da solo avesse già tutti gli elementi per poter vivere bene. Ma se uno è ammalato, per esempio, come fa? Come faccio io semplicemente a rispettare la sua libertà non invadendola? Io la devo invadere quella libertà, nel senso che mi devo fare avanti. Ma questo in realtà non è tipico solo di chi vive una situazione di povertà, di malattia, è tipico di ognuno. Cioè, io che mi ritengo autonomo perché riesco a camminare, il cibo ce l'ho, il denaro lo danno, insomma, sono autonomo nel senso di quella legge, della mia libertà? No, io ho bisogno degli altri, ho bisogno della loro comprensione, ho bisogno della loro attenzione, della loro amicizia, non dico quella di Facebook, ecco, ma della loro solidarietà verso di me. Dunque, il principio di solidarietà ci vuole aiutare a pensare gli altri sempre come in qualche modo una parte di noi, e come l'amicizia, e all'amicizia come a un costitutivo della società. La sussidiarietà dice il completamento della solidarietà. Ora, la solidarietà ci insegna che se uno è nel bisogno lo devo aiutare, gli devo dare qualche cosa perché lui possa rialzarsi, perché lui possa vivere degnamente e avere gli strumenti che gli mancano. Quindi è un movimento, potremmo dire, discendente quello della solidarietà. Ti aiuto, l'amicizia è anche discendevole, però è un movimento di aiuto all'altro. Sussidiarietà significa aiuto, subsidium significa aiuto, ma è un aiuto inteso in modo diverso, è l'aiuto che si dà a una persona perché lei possa lavorare, perché possa fare tutto quello che deve fare. Il principio di sussidiarietà non è inventato dai papi, ma è un principio della filosofia, che però Pio XI nella quadragesimo anno, al numero 80, riprende e formula, e da allora è patrimonio della dottrina sociale della Chiesa e anche ormai patrimonio della società. Quindi la Comunità Europea nel suo statuto, nella sua Costituzione, ha scritto che un principio cardine è quello sussidiario, cioè ogni nazione deve fare tutte le cose che le competono, e al centro, quindi nell'Europa come organo direttivo, si fanno solo le cose che in modo decentrato non si riescono a fare. Questo serve per tutelare l'Europa e per tutelare le singole nazioni, perché se l'Europa si occupa di cose, quindi se il centro si occupa di cose che anche nella periferia si possono fare, evidentemente si troverà estremamente burocratizzato, si troverà carico di lavoro, e quei lavori che il centro fa e che potrebbero fare anche le membra periferiche, viene fatto peggio, perché viene fatto in un unico modo per tutti, mentre se ognuno lo fa nel suo singolo Stato, lo fa più da vicino, tocca la realtà in modo più diretto. E il principio di sussidiarietà può dunque essere formulato in questo modo: le strutture di ordine superiore non devono fare ciò che le strutture di ordine inferiore possono fare. Quindi, dovendo immaginare quali sono queste strutture di ordine superiore e inferiore, potremmo dire superiore c'è la comunità internazionale, per esempio, poi c'è lo Stato, ma stando, oppure l'Europa in mezzo, ma stando allo Stato potremmo dire lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le associazioni di varia natura, i sindacati, le famiglie, i singoli. Ora, il principio ci insegna che ciò che possono fare le strutture a livello più basso non lo devono fare le strutture a livello più alto, perché altrimenti il livello più alto non riesce più a cavarci i piedi, detto in modo poco teologico e filosofico, però non riesce più a fare tutto il lavoro, e in Italia lo vediamo, delle pratiche durano 10 anni, forse bisognerà decentrarle. Non è un discorso politico, perché dopo sembra che mi metto a fare un comizio, però vediamo il problema di un'eccessiva burocratizzazione davanti ai nostri occhi tutti i giorni, ci mette ansia quasi, no? Perché è impossibile come meccanismo. Quindi ciò che possono fare gli organi inferiori lo devono fare loro, perché altrimenti ci rimette l'organo superiore, ci rimette l'organo inferiore, perché se non ti faccio fare quello che tu sei in grado di fare, tu non ti realizzi, cioè tu non diventi capace di usare la tua libertà, di usare i tuoi doni, non esprimi te stesso. Dunque c'è il problema in questo senso dell'assistenzialismo. Uno Stato che fa troppo, oltre a non riuscire più lui come spese, come tempi, eccetera, a cavarsela, non permette neanche ai cittadini, alle strutture intermedie, di esprimere le loro potenzialità. Dunque si va contro alla soggettivizzazione o personalizzazione della società, che avviene quando ognuno può dare quello che lui ha. Questo all'interno di comunità più piccole è chiarissimo. Compito di chi guida è quello di osservare tutti i membri che egli deve guidare e cercare di valorizzare le doti di ognuno. È un compito difficile quello di chi guida, non è solamente il dovere di stabilire regole, no? È il compito di suscitare i doni, cioè di non suscitare i doni, di usare i doni che riconosce, quindi di dire questa struttura riesce a fare questo, questa persona può fare quello, e la sussidiarietà consiste nel non arrogare a sé cose che altri possono fare e nel aiutare sussidio a fare quello che uno può fare, ma casomai ha bisogno di una spintina. Nella famiglia ugualmente si usano solidarietà e sussidiarietà insieme. Qual è il limite dell'una e dell'altra? Cioè, a che punto devo non aiutare, ma lasciare che uno anche sbagli e comunque dia il suo contributo? Questa è una risposta che, come sappiamo, non c'è. Questa risposta sta nel discernimento di quella concreta comunità. Quindi, a che punto mio figlio devo non più accompagnarlo a scuola, ma lasciare che lui torni da solo? Questa è sussidiarietà, che salvaguardia il genitore o il nonno, eccetera, chi deve accompagnare, così ha una cosa in meno da fare, e salvaguarda, cioè, e promuove un figlio che così intanto si usa i suoi doni e le sue capacità e cresce. Qual è il momento giusto? Ecco, questo è da valutare. E oltretutto questo limite tra aiutare o lasciare che uno faccia e anche potenzialmente sbagli è un limite mai stabilito una volta per tutte, è in evoluzione. Anche nella società, dunque, e in qualsiasi genere di società, qualsiasi genere di comunità, questo principio, insieme a quello di solidarietà, devono essere sempre costantemente riformulati, sempre ripensati. Questo però ci dice uno sguardo contemplativo sulle nostre associazioni, sulle nostre comunità, cioè, e anche sulla società nel suo insieme. Non è solamente la società un luogo dove devono essere assicurati dei beni e dei servizi. No, è il luogo dove, attraverso l'iniziativa di ognuno, perché nessuno deve essere passivo, si ottengono beni e servizi. Ma l'obiettivo è la persona, non è la cosa che la persona produce. Da tutti questi principi che abbiamo detto, bene comune, destinazione universale dei beni e questi due ultimi, emerge proprio questo elemento. Il bene principale della società non è la ricchezza che essa produce, i beni che essa tutela, ma l'uomo. Questo è il principio che raccoglie questi quattro e dal quale questi quattro si dipartono. Quindi questi quattro principi possono essere radunati in un unico principio, che è il principio della dignità della persona umana. Cioè, come i racconti biblici, nei primi capitoli soprattutto, ci insegnano, l'uomo è eminente rispetto a qualsiasi altra cosa che ci sia nella creazione. È più alto, è più importante, ha un valore diverso. A volte potremmo essere portati a sentire che un cane è molto più buono delle persone. A volte quando qualcuno ci fa un torto, uno dice, beh, il mio cane è così buono. È vero, cioè, anche è vero che loro non fanno male. Eppure, ci dice la scrittura, senza nulla togliere agli animali, che nell'uomo c'è qualcosa di più grande. È una sfida che il Signore ha fatto, una scommessa, quella della libertà dell'uomo. Ma nell'uomo c'è la libertà di agire scegliendo il bene e anche poi rifiutandolo, che lo rende particolarmente, qualitativamente diverso dalle altre creature, sia animate che inanimate. Nell'uomo c'è qualcosa di così prezioso che egli è il centro, il vertice della creazione. E tutti quegli argomenti che il compendio tratta, e che noi prima abbiamo solo enumerato, solo citato, trovano la loro verità nell'uomo. Cioè, la verità dell'ambiente qual è? Che va salvaguardato, che va tutelato, ma va tutelato perché? Cioè, dove nel nostro mondo l'ambiente è semplicemente salvaguardato? Da nessuna parte, forse qualche zona della foresta equatoriale, gli oceani, va bene, poi sono un po' sporchi anche loro, nel senso, però nessuna parte della natura è intonsa. Ma questo significa avere deturpato la natura? No, ci dice la dottrina sociale, perché la natura non trova la verità di se stessa, cioè il bene dell'ambiente, della natura, nel rimanere com'è, ma nell'essere il luogo dove l'uomo vive. Quindi Dio dà la creazione all'uomo perché egli la guidi, perché egli si moltiplichi e viva in essa. Dunque, quando l'ambiente è rispettato, quando l'uomo dentro di esso vive in armonia, quando serve l'uomo. Ora, un ambiente deturpato, un'aria che non è più respirabile, perché è un ambiente che non va più bene? Non perché ci sia del gas per aria, che tanto l'ambiente poi, vabbè, resiste lo stesso, in una certa misura, ma perché l'uomo non ci riesce più a vivere. E se l'uomo riesce a vivere armonicamente e a svilupparsi in modo armonico all'interno dell'ambiente, questo è rispettare anche l'ambiente. Quindi, quando ci chiediamo come bisogna comportarsi con l'ambiente, bisogna far sì che l'uomo in esso riesca a vivere bene. Questo è l'armonia anche dell'ambiente. Questo ci insegna anche che l'uomo non è un pezzo dentro l'ambiente, cioè non è qualche cosa di diverso dall'ambiente in cui vive. È diverso perché ha ricevuto qualche cosa di più. Dio ha soffiato in lui uno spirito di vita, dice il capitolo terzo della Genesi. E secondo, scusate. Eppure l'uomo è fatto di ambiente anche lui. Noi siamo della materia di cui è fatto tutto il resto, polvere dal suolo, dice sempre quel brano. Dunque, eminenza dell'uomo nella creazione, ma anche solidarietà con essa. Qual è il bene della creazione? Servire al bene dell'uomo. Questo era solo, non era il momento per parlare dell'ambiente, ma era per spiegare questa categoria della dignità dell'uomo, che è la chiave per comprendere tutti gli altri discorsi. L'economia, faccio solo quest'altro esempio dei sei argomenti, ugualmente all'ambiente, quando funziona bene, non quando lei parte da sola, scusate l'espressione, va avanti e cresce e casomai lascia indietro delle persone, ma quando serve all'uomo. È un principio che Gesù ha ben chiaro, ovvio, noi impariamo da lui anche queste cose. E la legge è per l'uomo e non l'uomo per la legge. Il sabato, quindi il comandamento, è per l'uomo e non viceversa. E noi possiamo applicare questo principio a tutte le questioni sociali. L'economia è per l'uomo, non è che l'uomo è per l'economia. Ma succede sempre questo? Evidentemente no. Leone XIII, commentando la situazione, la condizione degli operai, diceva: gli operai sono trattati come quasi degli schiavi, perché apparentemente sono liberi di accettare o di rifiutare la proposta del datore di lavoro, ma loro sono 10.000, i posti di lavoro sono 1.000 e devono accettare a qualsiasi condizione, non c'è libertà. Quindi servono leggi che inquadrino il sistema economico dentro un sistema giuridico. Se è vissuta in quel modo, l'economia non rispetta l'uomo, non è finalizzata all'uomo. Allora ci sono degli economisti e dei pensatori, che di cui noi, parlo anche per voi in questo momento, non condividiamo tanto il pensiero, eppure pensatori sono, perché sono teorie espresse da molti, che dicono che l'economia, se si sviluppa e aumenta la ricchezza totale, verrà questo a beneficio di tutti. Avendo detto io il bene totale dell'economia, facevo riferimento proprio a quella distinzione di prima. Bene comune e bene totale. Bene totale come somma, quindi come qualcosa che ancora non c'è sufficiente. Cioè, se il livello totale dell'economia cresce, non vuole ancora dire che gli uomini concreti stiano bene. Casomai ci sono 100 che hanno tantissimo e gli altri che non hanno il necessario. Dunque l'economia è gestita bene e sta realmente crescendo, cioè sta realmente migliorando, quando, ovviamente se il livello cresce, va bene, questo non può essere detto in male, ma quando quel beneficio va all'uomo. E all'uomo significa, è un ritornello della dottrina sociale e anche dell'ultima enciclica di Benedetto XVI, l'uomo significa due cose, tutti gli uomini e tutto l'uomo. Due frasi, due espressioni che è utile tenere insieme e che è facile anche ricordare perché sono così simili, però che dicono due aspetti differenti e complementari. Quindi tutti gli uomini è il principio del bene comune che dicevamo prima. Se qualcuno è dimenticato, quello è ancora un bene parziale, è un bene che quasi ancora non esiste, possiamo dire. E ancora il bene dell'uomo che deve essere ricercato, oltre che essere di tutti gli uomini, non solo di alcuni, deve essere di tutto l'uomo. Cioè, non basta dire lo faccio per gli uomini, per dire, per provare che quello che stiamo facendo è già buono. Bisogna avere una concezione dell'uomo giusta. Possiamo dire, non ci si arriva mai in fondo. Non basta occuparsi di tutti, bisogna anche occuparsi di tutti pensando nel modo giusto. È complessa la situazione, ma la vita è complessa. Quindi sembra che la dottrina sociale non ci accontenti mai, ma è che è la vita che è complessa, è fatta di tanti elementi, e così anche questo aspetto è complesso. Non basta qualcuno, ma tutti. Non basta tutti, ma tutto di tutti. Cioè tutti gli elementi della persona umana in tutte le persone. Per questo il bene comune totale, il bene comune dell'umanità è così difficile da raggiungere, è sempre qualcosa da cercare, perché è un bene altissimo e molto complesso. Quando si dice tutto l'uomo e non solo una parte dell'uomo, si intende dire che l'essere umano ha una natura, ha una verità, ha delle dimensioni costitutive che non possono essere dimenticate. E talvolta proprio questo succede, che si pensa alla persona umana solo da un certo punto di vista. Nella notissima e studiatissima enciclica del 1991, Centesimus Annus, a 100 anni dalla Rerum Novarum, e Giovanni Paolo II sviluppa proprio questo punto, che è quello che interessa anche a noi questa sera, cioè l'uomo come centro di quei principi della dottrina sociale e centro della dottrina sociale e della società. Giovanni Paolo II continua a ripetere, nella sua prima enciclica il principio chiave era che l'uomo è la via della Chiesa, non so se ricordate la Redemptor Hominis del 1978, io non è che me la ricordo da allora sinceramente, diciamo che l'ho letta dopo, però c'è un capitolo che si intitola proprio così, l'uomo via della Chiesa. Cioè, è il luogo che la Chiesa deve percorrere. E lì lo riprende, nella Centesimus Annus, e dice che nella società tutte le scelte che vengono fatte dipendono da come noi pensiamo l'uomo. È un criterio importantissimo. E anche che va assimilato, che dobbiamo fare nostro. Cioè, tutte le scelte che si fanno all'interno della società sono legate al modo in cui noi pensiamo l'uomo. Quindi dove lo vogliamo portare, quindi le decisioni dal punto di vista economico, politico, di assistenza, di qualsiasi natura, dipendono dalla concezione antropologica che io ho. E dice Giovanni Paolo II, tutti gli errori in seno alla società dipendono da un'errata concezione antropologica. Fa un esempio che spiega a lungo, ma l'esempio più chiaro è questo. Il socialismo, l'89 era appena passato, eppure continua a essere il socialismo un interlocutore della dottrina sociale fino alla centesimo Sannus. Il socialismo e il capitalismo sono due sistemi opposti, potremmo dire proprio agli antipodi. In chiave di bene comune diciamo che ognuno dei due enfatizza un aspetto dimenticando l'altro. Quindi ci vorrebbe un bel mélange di questi due, un bel... Un bel mix, in italiano non ci viene, francese, inglese. E il socialismo pensa al corpo dimenticando i singoli, subordinandoli al bene dell'insieme. Il capitalismo, anche se non in tutte le sue forme, comunque dice in un certo modo di intenderlo, pensa ai singoli dimenticandoli insieme. Entrambe queste forme, socialismo e capitalismo, finiscono per pensare l'uomo solo nella sua dimensione materiale. Se ci pensiamo è così, cioè il socialismo toglie Dio e ritiene che una volta che siano assicurate delle condizioni materiali buone per tutti, lì si sarà raggiunta la felicità, cioè la realizzazione dell'uomo. Si pensa all'uomo solo in chiave materiale. Ma il capitalismo cade nello stesso errore, non nega che la religione abbia un ruolo, ma dice tu se lo vuoi vivere in modo individuale lo fai, ma a noi come società non interessa. È una dimensione che è tollerata, come dire, è concessa, se ti fa bene, ma se ti fa più bene andare in palestra, se ti fa meglio andare in palestra, è uguale, per noi è uguale. Non è che si pensa all'uomo come un essere trascendente, lo si pensa come un essere materiale. Se poi ha suoi bisogni anche spirituali, li può soddisfare. Quindi, capitalismo e socialismo, che sono così diversi, si ritrovano paradossalmente nello stesso errore antropologico, che è il pensare l'uomo come non spirituale, come non orientato alla ricerca della verità. E questo fa sì che nelle società le cose si costruiscano male, si costruiscano in modo parziale. Quindi in questo senso serve sempre una visione della persona umana la più completa possibile. Due sono in realtà le caratteristiche della persona umana che il Magistero e l'ultima enciclica in particolare sottolineano per dire dobbiamo essere attenti alla verità dell'uomo. La trascendenza che abbiamo detto finora e la relazionalità, che è quello che dicevamo prima a proposito dell'amicizia e della solidarietà. Cioè va sfaldata una concezione individualistica, monistica della persona umana, quasi che l'uomo fosse bastante a se stesso, ma su questo già ci siamo un po' dilungati prima. La Caritas in Veritate di Benedetto XVI, in modo spesso geniale, in alcune affermazioni brevi ma chiarissime, insiste che senza la verità dell'uomo, è quel principio che già Giovanni Paolo II diceva nel centesimo Sanus, senza una visione corretta dell'uomo, anche il fare delle cose buone per lui risulta parziale, se non addirittura inefficace, ma diciamo parziale. Cioè, carità e verità devono stare insieme, altrimenti, dice al numero 3, la carità rischia di diventare, in verità dice che viene, un guscio vuoto da riempire arbitrariamente. È un'immagine efficacissima, fa pensare a una noce dentro cui uno mette quello che vuole e quello lo chiamiamo carità. Ci chiediamo, non succede forse questo nella nostra società? Potremmo anche chiederci su di noi, ma così stiamo più tranquilli e pensiamo alla società. Dico, viviamo talora nella nostra società la carità in questo modo? Arriviamo per esempio a dire ti voglio così bene che ti uccido? Diciamo è impossibile, sono due cose contrastanti, eppure si fa così. Cioè, tu saresti ammalato, quindi io per risparmiarti delle sofferenze non ti faccia nascere. Ma ci arriviamo. Cioè, è una follia. Nel senso, scambiamo la carità con l'opposto. Cioè, senza partire da una visione di verità, che è la dignità dell'uomo, noi diciamo che il contenuto della carità può essere addirittura l'uccisione diretta. E quindi un guscio vuoto dentro cui mettiamo fondamentalmente quello che vogliamo. Quindi la carità, che è ciò che tutti vogliamo vivere, e ciò che tutti pretendiamo di vivere, perché tutti dicono che amano, il più dopo è che bisogna riempirla del contenuto giusto, altrimenti si rischia di avere una visione dell'uomo parziale, limitata, e di non fare il suo vero bene. Se per esempio noi riconosciamo che l'uomo, dico le ultime tre cose, che l'uomo ha una necessità spirituale fondamentale di cercare la verità, di cercare la verità su Dio e che è Dio, gli diamo solo delle cose e partiamo. Se io ho un bambino, se io di un bambino penso che lui debba crescere solo per diventare un atleta, per esempio, questo è legittimo di per sé, ma non penso che abbia anche altre esigenze di natura spirituale, come educarsi, imparare, studiare filosofia, studiare insomma qualche cosa di utile, e imparare a cercare la verità su Dio. Io lascerò che lui, o addirittura disporrò che lui alleni solo la parte fisica. Casomai lo farò perché sono molto attaccato a lui, ma quella non è la sua verità, quella è l'immagine che io mi sono fatto, ma è sbagliata. Se io per amore di un bambino, adesso faccio l'esempio col bambino perché è più chiaro, insomma, se per amore di un bambino lascio che lui mangi solo un cibo che preferisce, mettiamo dei dolci per dire un esempio, io posso anche dire, lo faccio perché gli voglio bene, ma è evidente che non è la sua verità quella. Quindi, verità che deve stare alla base della carità, altrimenti è una carità non efficace. Ora, c'è un, dice il Papa, un tecnicismo, una tecnocrazia, cioè un potere della tecnica che oggi ci pervade, fino al punto che noi riteniamo che il bene per l'uomo siano solo cose tecniche, solo cose materiali, e che tutto quello che è tecnicamente fattibile è anche eticamente lecito. Quindi, se riesco a riprodurre in vitro un essere umano con certe caratteristiche, a vedere se poi può nascere o no a seconda degli esami che gli ho fatto, eccetera, se è tecnicamente realizzabile, evidentemente lo posso anche fare, è lecito. Mentre bisogna partire da una concezione dell'uomo più globale, più piena, che innanzitutto ne veda la preziosità, le caratteristiche fondamentali, e solo alla luce di quello si può poi costruire una società che sia più rispettosa dell'uomo. Io non so, partendo alle 8:30, a che ora avevamo l'intenzione di finire, mi dispiace veramente del tardo, perché certo che non essere mai, però vabbè, ormai è successo. Però se adesso abbiamo qualche cosa, credo che un po' di altre riflessioni potrebbero uscire, però anche reagendo se c'è qualche intervento. Sette minuti. Non di più. Ma io sono arrivato al tempo, mi fermo, quindi mi sembra interessante di questo libro il numero 16 dell'introduzione, dove si dicono quelle che secondo la Chiesa sono le sfide più importanti della umanità all'inizio del terzo millennio. Allora, dato che noi ci siamo dentro, è utile sentire che cosa per la Chiesa è più urgente. Si dice, non sto a leggere perché è più difficile da ascoltare, la prima delle sfide è per la Chiesa quella della verità stessa dell'essere umano. Ora, richiamo questo perché è proprio il tema che abbiamo trattato, cioè l'avere presente che la persona è al centro e anche avere presente di che cosa ha bisogno la persona, quindi non avere una visione solo parziale, solo per esempio materiale, come materialista, come dicevamo. Questo per la Chiesa è la prima sfida, cioè la capacità di riconoscere che l'uomo è il centro di tutto. Don Isidoro già ieri sera sentiva, oltre a qualche battuta che ho detto stasera, non esilarante, ma casomai non ci siamo ancora, ma le ho dette anche ieri sera, perché dopo mi torno, ma... Comunque, dicevo di una teoria avanzata da alcuni bioeticisti che hanno ipotizzato, questo già nell'86, però anche 2 anni fa, che non tutti gli esseri umani, quindi coloro che hanno, sono della specie umana, siano persone. Questo è uno sconvolgimento di un principio classicissimo, classico sia perché dei classici, ma anche perché classico non è mai stato messo in dubbio. Cioè, ogni essere umano è una persona. Invece si è cominciato a ragionare in questo modo, e qui l'oblio di Dio dopo si fa sentire, c'è poco da dire. E quali sono le caratteristiche della persona? Beh, uno ne può dire varie: prova piacere e dolore, è libero di scegliere, sa valutare il bene e il male. Quindi, se io non so valutare il bene e il male, non sono una persona. Ma questo è un passaggio che non volevo fare dicendo queste cose, eppure sembra logico. Cioè, le caratteristiche normali della persona sono quelle. Il punto è, il discrimine è, quando uno non le ha, vuol dire che è decaduto dall'essere persona? Questo è il passaggio ulteriore. E quindi, alcuni dicono, un cane è una persona, perché prova piacere e dolore, perché può scegliere. Può scegliere un osso o anche di sotterrarlo per mangiarlo fra 3 ore o fra 6 mesi, come a volte fanno. E invece un anziano che non capisce non lo è. Un bambino che ancora deve sviluppare la capacità di scegliere non lo è. Quindi la soppressione di un essere umano che non è persona non è grave come la soppressione di una persona. Io mi sento male, cioè sono veramente delle cose spaventose, ma sono teorie avanzate da studiosi. 2 studiosi italiani lo scorso 2 anni fa hanno pubblicato uno studio che non è una proposta di legge o di scelte concrete nella società, però è stata avanzata come proposta per riflettere. Esatto, su una rivista internazionale, Nature, hanno detto se c'è l'aborto ed è legale, e già su questo dovremmo discutere, perché non è possibile anche fare l'aborto post-natale? Quindi se lo facciamo prima, nel caso in cui le condizioni che mi avrebbero spinto a praticare l'aborto si presentassero dopo, io non le avevo viste, beh, è lecito anche dopo, in effetti è sensato come ragionamento. Se lo posso fare prima, perché non posso farlo dopo? Il punto è che non lo puoi fare neanche prima, solo che dopo, avendo ceduto sul prima, a dopo andiamo avanti con tutto quello che vogliamo. Quindi qui dopo ci si allargherebbe tanto, però siamo già 4 minuti. Esattamente. Sono i due poli, però ovviamente io posso decadere dall'essere persona, ovviamente, perché posso morire in ogni momento, io dopo vado a casa in macchina, d'accordo. Quindi, no, non era una battuta, è per dire, questa è chiaro che è così la vita, lo sappiamo, però posso, senza morire, non essere più persona. Beh, insomma, questo un po' fa paura, no? Perché uno dice, chi è che valuta se io sono al livello giusto? Cioè, dopo c'è una graduatoria, no? Questo non è a livello, anche perché questi studiosi, che anche il signore conosceva, che a cui prima accennava, cioè quelli di cui parlavamo adesso, dicono che la caratteristica per dirsi persona, loro la descrivono in un modo un pochino diverso da quello che ho detto prima, loro dicono la caratteristica che ci rende persona è la progettualità. È vero questo. Il punto è sempre quello che dicevamo prima. Quindi è vero che l'uomo fa progetti, l'uomo e le donne, insomma. Loro dicono quindi chi non fa progetti non è persona. E quindi un bambino a che età comincia a essere persona? O un anziano a che punto non lo è più? O uno che si è ammalato per qualche ragione a che punto non lo è più? Beh, questo ce lo dicono i genitori e gli psicologi. Fanno un bello studio, una bella analisi, capiscono se questo è già persona oppure no. Vabbè, non mi dilungo perché è già evidente come la sfida principale sia la verità dell'essere uomo, che non vuol dire che noi sappiamo tutta la verità, perché la Chiesa, questo è un preconcetto di alcuni che dicono che la Chiesa vuole sapere tutto, ma non hanno capito niente, chiudo l'inciso. Questo non significa che la Chiesa vuole avere capito tutto, è sempre in ricerca della verità, ma alcuni elementi fondamentali questo sì, perché in Cristo ciò che è l'uomo viene rivelato, quindi alla luce di Cristo in particolare noi vediamo chi è l'uomo, ma questo ci porta lontano e siamo già a 5 minuti, quindi adesso dico le altre due sfide in breve. Prima sfida, la verità dell'essere uomo, quindi il porre al centro l'uomo con la sua dignità. Il secondo, si dice, è la gestione della pluralità a tutti i livelli, perché la gestione delle differenze, perché il mondo è sempre più plurale, siamo sempre più a contatto con persone con culture diverse, religioni diverse, e la globalizzazione, terza sfida, ci pone davanti a questo fatto, che siamo sempre più relazionati con gli altri. È qualcosa che potrebbe anche essere discusso, se si riflettesse un po' sui media moderni, si dovrebbe vedere come le relazioni crescono in ambito quantitativo, cioè nella sfera quantitativa, e calano in quella qualitativa. È inesorabile, non è possibile che abbia tra cellulare, Facebook, non parlo di me, ma di internet, conoscenze, persone, 400 persone, e poi che siano tutte a un livello di conoscenza buono. Le relazioni tendono a diventare superficiali, a uniformarsi, a diventare qualche cosa a volte solo di facciata. Quindi anche questo è un argomento su cui dobbiamo renderci più consapevoli possibile, ovviamente usando i mezzi che oggi sono anche una grazia in qualche modo, insomma sono uno strumento utile, però cercare sempre di pensare a come ci relazioniamo, a come pensiamo la persona e anche a come trattiamo la diversità. Tutti questi argomenti sempre tornano sul fatto dell'uomo, o uomo e donna ovviamente si intende. E, ora che ho detto uomo e donna, qui si aprirebbe un altro capitolo, che dico in 20 secondi, che è che proprio questa complementarietà uomo e donna dice la verità dell'essere umano. Cioè, vedendo la mirabile diversità tra l'uomo e la donna, perché è proprio il disegno di Dio che dice, li fece a sua immagine, maschio e femmina li creò. Nell'essere diversi e complementari dell'uomo e della donna si vede la vocazione al dono di sé, la vocazione a accogliere nella differenza ciò che ti completa. L'uomo non è completo in se stesso, uomo inteso come essere umano, ma ha bisogno dell'altro, quindi già nella diversità che ci caratterizza e che sempre abbiamo davanti a noi, vediamo questa incompletezza della persona e questa necessità di apertura che ci dice anche l'umiltà con cui dobbiamo sempre affrontare la persona.
Scusi,
questo è il problema, questo è anche quello che lei adesso metteva giustamente in luce, quindi bisogna sempre essere attenti a questo. Nella Caritas in Veritate, che è l'ultima enciclica, verso dal 20 al 30 lì in mezzo, insomma, e nella Evangelium Vitae, che è l'enciclica di Giovanni Paolo II sul rispetto della vita umana, e oltre che in qualche altro documento, ma adesso non ci interessa troppo, e si sottolinea come la stessa democrazia, quando la vita umana, soprattutto quella dei più deboli, non è rispettata, sia messa in crisi. E non possono sembrare parole molto forti, ma non le dico io, le dice il Magistero, cioè dico di parte. La democrazia si converte in un totalitarismo, il totalitarismo casomai della maggioranza, che decide che alcuni non hanno diritto di vivere. Perché il principio della democrazia è che ognuno deve poter esprimersi, è un principio sussidiario in fondo, cioè ognuno ha dei doni da mettere a disposizione di tutti, è mirabile questo criterio. Però quando la democrazia è non in veritate, che chiamo il titolo dell'enciclica, no? Quando è carità, cioè attenzione all'altro, ma non nella verità, e si può convertire in qualche cosa anche di tremendo. Cioè la maggioranza non si conforma alla verità, cioè non riconosce di avere dei paletti oltre i quali non si può andare, per esempio il rispetto della dignità umana innanzitutto, e pensa che la democrazia, tratta la democrazia come meramente procedurale. Cioè democrazia non significa valore di ognuno, che sarebbe l'idea originaria, no? Tutti possono parlare perché tutti valgono, Cioè, il valore di ognuno è prima ancora del dire puoi parlare, puoi votare. La democrazia diventa così procedurale, cioè non è il contenuto del valore di ognuno, ma diventa il meccanismo con cui prendiamo le decisioni, una procedura. 51% decide, ma deve decidere cose che corrispondono al bene delle persone. Non si può decidere qualunque cosa. Adesso decidiamo qualcosa che danneggia le persone, a maggioranza è democrazia quella, no? È una democrazia che si sta sgretolando, che si converte in un potere di chi ha i numeri, ma dopo è un'apparenza di democrazia, questo è il problema. Quindi effettivamente questa questione ci suscita qualche, almeno ci fa stare sempre vigilanti, ecco, ci fa ovviamente essere attenti a chi dentro questi ingranaggi a volte ci rimane un po' schiacciato. Grazie dell'attenzione. Scusa, ti ancora.